Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio. In sottofondo abbiamo in questo momento un volo di elicotteri, che la prerogativa della radio è anche quella di mantenere una sezione di musica contemporanea, per cui avranno riconosciuto i più addetti ai lavori l'opera di Karlheinz Stockhausen per elicotteri e violini. Con grande piacere introduciamo questa puntata della Sposa, che è una rubrica curata e condotta da Alessandro Beltrami, a cui diamo il bentornato. Alessandro, buonasera, bentornato.
Ciao Federico e grazie, bentrovati a tutti.
E abbiamo un ospite di eccezione quest'oggi ed è Don Giacomo Cardinali, che è filologo, paleografo e aiuto scritto presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, appunto in Vaticano e Roma, a cui diamo il benvenuto a Radio Arte. Don Giacomo, benvenuto
Grazie,
e
grazie molto
buonasera.
dell'invito. Buonasera.
Allora, prima di addentrarci nel vivo della trasmissione, che sarà molto ricca e anche piena di sorprese, riprendiamo dal passaggio con cui ci eravamo salutati la scorsa volta, Isaia 40, 25, 26, e dice così: a chi potreste paragonarmi, quasi che io gli sia pari, dice il Santo. Levate in alto i vostri occhi e guardate chi ha creato quegli astri. Egli fa uscire il numero preciso, il loro esercito, e chiama tutti per nome. Per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuno. Alessandro, si parla di astri, si parla di levare in alto gli occhi una biblioteca.
Una biblioteca dove si aprono libri, si scoprono mondi ed è una biblioteca che in qualche modo continua a riscoprire se stessa grazie agli studi che si susseguono. È un panorama in espansione. E quello che raccontiamo oggi è un modo nuovo attraverso cui la biblioteca da una parte si apre al mondo, in particolare al mondo contemporaneo attraverso il mondo dell'arte, e dall'altra parte in maniera forse anche in attesa, poi Don Giacomo ci racconterà, proprio l'esperienza dell'arte è diventato un modo nuovo attraverso cui la Biblioteca Apostolica Vaticana copre se stessa e si ripensa anche attraverso il suo patrimonio, perché da alcuni anni, poi Don Giacomo ci racconterà meglio nel dettaglio, la Biblioteca Apostolica Vaticana ha avviato una serie di eventi espositivi attraverso una sala dedicata e di cui Don Giacomo Cardinali è il curatore, di una serie di eventi espositivi che chiama al lavoro artisti, soprattutto viventi. Poi c'è stato anche il caso di Maria Lai, quindi con opere di archivio, ma per la maggior parte sono artisti viventi che si trovano a confrontarsi sia con il patrimonio della biblioteca, sia con l'idea stessa di libro e di patrimonio, e costruiscono di volta in volta delle mostre, delle esperienze espositive, ogni volta devo dire sempre più sorprendenti. In corso in questo momento, ed è fino al 22 giugno, c'è una mostra di un fotografo francese, Alain Flechère, dal titolo Souvenir de Babel, e direi che potremmo lasciare direttamente a Don Giacomo la parola per raccontarcela, e poi magari entriamo invece più nel dettaglio del progetto e dei progetti che si sono susseguiti nel tempo.
Grazie dell'invito innanzitutto, di questa possibilità di chiacchierare di questo progetto in generale. Magari, appunto, come suggerivate, possiamo partire dalla cosa che è in corso adesso, che è la nostra quinta mostra. Noi abbiamo cominciato nel 2020, c'erano ancora le mascherine, quindi eravamo non sotto una stella felicissima da questo punto di vista, perché c'era ancora il Covid. E poi da quella data lì siamo andati avanti con una media di due mostre all'anno. Di solito ne facciamo una in primavera e una in autunno. E siamo arrivati appunto alla quinta, insieme all'artista Alain Flechère, che è essenzialmente un fotografo, anche se lui è un romanziere, è un regista, ha sperimentato tante tecniche, tante discipline diverse, però diciamo noi lo abbiamo incontrato particolarmente come fotografo. La mostra si chiama Souvenir de Babel, quindi ricordi di Babel, perché è stata immaginata come una specie di racconto di viaggio, che utilizza la similitudine della Torre di Babele, l'immagine della Torre di Babele come chiave interpretativa della biblioteca. Quello che veniva detto poco fa lo trovo molto, molto vero. Sono delle Queste mostre sono prima di tutto per la biblioteca un fatto di autoconsumo, cioè sono una serie di incontri con artisti che alla fine hanno la conseguenza di renderci più consapevoli di noi stessi e di, direi, farci scoprire, riscoprire delle parti di patrimonio che noi non avevamo piena contezza di avere. Questo è successo tutte le volte. E questa volta è successo con, per esempio, il nostro patrimonio fotografico, la Biblioteca Vaticana è molto famosa, sia per la lunghissima storia, sia anche per alcune parti del proprio patrimonio, particolarmente celebri, la collezione di manoscritti, i volumi a stampa, ma insomma, oltre a questi ci sono anche almeno tre raccolte fotografiche del nostro patrimonio. E l'occasione dell'incontro con Alain Frechère ci ha permesso di raccontarle ai visitatori e agli studiosi, perché non è immediatamente ovvio che possediamo questo patrimonio fotografico veramente notevole. Quindi abbiamo incontrato Alain Frechère, poi come facciamo noi di solito, noi non abbiamo un programma preciso, uno scopo preciso quando abbiamo l'autore. L'artista viene da noi, siamo tre curatori, facciamo il giro della casa, quello che insomma nelle famiglie bene si diceva il tour du propriétaire, quindi vengono, girano con noi la biblioteca, vedono le cose che abbiamo, i nostri pezzi di patrimonio, i nostri ambienti, e a un certo punto succede qualcosa, cioè a un certo punto si vengono colpiti da un qualche elemento, vengono ispirati e lì nasce quello, il bandolo, diciamo così, da cui nasce poi la mostra. E in questo caso, penso che camminavamo da una buona mezz'ora nei nostri depositi di a stampa, che sono 6 piani, migliaia e migliaia, decine di migliaia di volumi, e a un certo punto l'artista ha detto: mi sembra di essere dentro la Torre di Babele. È stato proprio come sopraffatto dalla visione di questi volumi, e quindi abbiamo colto al volo questa sua impressione, l'abbiamo trasformata nella chiave per riconsiderare la biblioteca. La biblioteca come Babele in due sensi. Un senso molto ovvio, che è quello della vastità e varietà del patrimonio linguistico attestato di biblioteca. Ovviamente abbiamo testimonianze scritte nelle lingue disparate del mondo, ma anche come Babele architettonica, perché in realtà l'edificio che noi occupiamo dal 1587, grosso modo, ha una facciata che è rimasta la stessa del Francesco V, ma che al suo interno ha visto modificare i volumi, le occupature, le destinazioni d'uso in maniera costante. Quindi abbiamo provato a ricostruire l'evoluzione interna dell'edificio. È venuta fuori una mostra assolutamente avvincente, che vengono, trovano molto sorprendente, che è appunto l'ultimo capitolo di questa nostra avventura. L'ultimo, ma sono previsti altri prossimi, ma non l'ultimo nel senso che poi non c'è più niente, ma il più recente, diciamo così, delle tappe di questo nostro viaggio.
C'è anche forse anche un'idea borghesiana, no? Della biblioteca di Babele, in cui la biblioteca come tentativo di conoscenza, poi in Borges c'è una conoscenza casuale in qualche modo dettata dal caso, però è interessante questa lettura della biblioteca come un tentativo di accumulo e forse anche persino di scalata al divino anche in un certo senso, no? Quindi è anche forse un invito in un certo senso anche alla umiltà della cultura da questo punto di vista, perché Babele poi sappiamo come la storia della Babele biblica va a finire. Nello specifico, Flechère, che cosa ha fatto? Chi viene in mostra, cosa trova?
Allora, ha fatto diverse cose, nel senso che le nostre mostre sono sempre frutto di questo dialogo, quindi hanno per metà opere provenienti dal patrimonio della biblioteca e per metà opere che l'artista o recupera dalla sua produzione precedente o realizza espressamente per noi. Da parte di Flechère ci sono tutte e due le cose, nel senso che c'è una scelta della sua produzione precedente, ci sono molti scatti fotografici, ci sono soprattutto i ritratti. Poi ci sono degli scatti che lui ha eseguito appositamente in occasione di questa mostra, quindi ci sono ritratti di libri. Lui esegue con una tecnica particolare, perché è un ritrattista estremamente pudico e discreto, non ritrae mai l'oggetto del suo interesse in maniera diretta, sono mai i volti siti direttamente, i libri direttamente, ma sono molto spesso o riflessi in altri strumenti metallici, cioè si intravedono, oppure vengono prima calcati con della carta argentata e poi lui fotografa il campo. Ha questo approccio sempre mediato alle cose, ma soprattutto lei, questa è una questione personale, ma in realtà anche stando alle voci, è probabilmente il suo intervento più significativo. Lui ha proposto una lettura assolutamente straordinaria e di grandissimo impatto, di quella che noi chiamiamo la Sala Barberini. La Sala Barberini è l'ultima tappa del nostro percorso. Ed è una stanza ovviamente in muratura che racchiude in maniera perfetta ed esatta una struttura lignea della seconda metà del Seicento che proviene direttamente da Palazzo Barberini. Nel 1902 la Santa Sede acquista dalla famiglia Barberini manoscritti stampati della famiglia, le carte d'archivio e anche la mobilia, che è una boiserie meravigliosa di secondo Seicento, normalmente attribuita a Giovanni Battista. Una biblioteca su due piani, completamente in legno, tutto lavorato, tema delle api che ovunque, ma ce ne sono molti altri. Ed è una stanza, è una storia curiosa, perché è ovviamente un grandissimo gioiello architettonico, perché è una biblioteca teatro barocca che noi conserviamo vuota, cioè non ci sono le scalzie, per una serie di ragioni che attengono alla sicurezza del patrimonio, all'incolumità del patrimonio e anche delle persone. Quindi è uno strano caso di biblioteca vuota, che anche, si possa dire senza grosso imbarazzo, che è stato motivo di difficoltà anche per noi, perché in una biblioteca come la nostra, che tra l'altro ha bisogno di spazi nuovi, avere questa stanza così sontuosa, così imponente, completamente vuota, è stata a lungo anche un motivo di disagio interno. La cosa si è sciolta quando sono arrivati gli artisti, perché quando sono arrivati gli artisti l'hanno trovata immediatamente, in quanto bella e in quanto vuota, il luogo ideale per delle installazioni. Ne abbiamo avute alcune assolutamente eccezionali, come quella di Ruffo, una mostra, poi c'è stata la Maria Lai. E ora Flecher ha immaginato un'installazione sonora. Poi la biblioteca Barberini, quando si entra, è in penombra, si intravede questo regno meraviglioso. All'interno, entrando, si è un po' sopraffatti dal fatto di trovarsi improvvisamente in mezzo a tutta una serie di libri che raccontano delle storie. I libri fisicamente non ci sono, ci sono vuoti, ma si sentono le voci dei libri perché sono state registrate voci di libri che provenivano da quelle espansive, nelle lingue più diverse. Una volta entrati si sente il cinese, si sente il giapponese, l'italiano, il catalano, il siciliano, l'ungherese, il tedesco, il neogreco, l'etiopico, il latino, e di fatto sono riportati i libri non fisicamente, ma con la loro presenza sonora, e l'impressione è quella di trovarsi dentro la Torre di Babele, perché si è sopraffatti, si è atterriti dalla quantità di lingue e a un certo punto anche dalla difficoltà di capirsi. Cioè, è un'installazione che adesso, con un termine razionato, si direbbe anche che non lascia nessuno indifferente. Tutti quelli che entrano escono proprio segnati da queste studi. Direi che se dovessi scegliere una delle cose che lui ha fatto per noi, probabilmente questa è la cosa più significativa e più incisiva.
È veramente molto interessante questa esperienza che Don Giacomo Cardinali ci racconta. Devo dire, sì, questa Babele, quasi una Babele rediviva, anche una Babele ricomposta. Ma trovo interessante il fatto che siano le voci di libri di 400 anni fa, di fatto, e quindi in qualche modo anche che testimoniano anche la volontà di conoscere e di entrare in contatto con il mondo e con i saperi del mondo di quell'epoca e del mondo barocco. Questo ci restituisce anche un'esperienza acustica di un mondo perduto che oggi abbiamo in realtà nella quotidianità, perché nella nostra quotidianità C'è un'esperienza, la Babele delle lingue è un'esperienza quotidiana, quindi è un grande viaggio nel tempo, un po' come ce l'ha raccontato Don Giacomo. Potremmo adesso forse fare un passo indietro e andare alla radice un po' di quel 2020 e forse qualcosa che nasce ancora prima e capire un po' come questa esperienza che effettivamente apparentemente si diceva non è nella, come si dice adesso, nella mission della Biblioteca Apostolica Vaticana, che come dire, chiunque se l'immagina come dire proiettata verso il passato e non verso il contemporaneo. Quindi l'intuizione da dove arriva, come si sviluppa e anche come ha cambiato la biblioteca, un po' ce l'ha già detto, ma come ha cambiato la percezione stessa della Biblioteca Apostolica Vaticana.
Dunque, come è cominciata? La cosa è cominciata intorno al 2019, appunto 2020, sulla base di una necessità che alcuni di noi avvertivano, su a me penso a un collega in particolare, col quale si è ragionato molto proprio sulla necessità di trovare delle forme comunicative. La Biblioteca Vaticana ovviamente è tremendamente conservativa come tutto il Vaticano, quindi ha l'esperienza di che cosa significa essere un'istituzione secolare in positivo e in negativo. Positivo, tanto è variato e ovviamente è abbastanza facile da intuire. C'è anche un peso dell'essere secolare, perché significa avere una reattività molto tardata, significa avere una curiosità abbastanza spenta o comunque pesare molto. Quindi c'era la necessità per alcuni di trovare delle vie di comunicazione nuove, anche perché nel frattempo il mondo è cambiato soprattutto il mondo dell'università. Quindi noi abbiamo cambiato utenti, sono diminuiti di numero, che hanno competenze molto più ridotte. Diciamo il collasso del sistema educativo, anche se l'Italia tutto sommato se la cava rispetto a molti paesi all'estero, però è indubbio che un collasso c'è stato, ha ovviamente avuto tra i suoi portati anche una minor frequentazione di biblioteche, che è un discorso molto ampio adesso, semplicemente, ma per intendere. Quindi c'era la necessità di ritrovare un aggancio con il mondo contemporaneo, perché il passaggio università-biblioteca non è automatico come è stato, non so, negli anni 90. E al contempo c'era l'idea di raccontare all'esterno quello che succede dentro una biblioteca, perché altrimenti, come dicevate anche dallo studio, l'impressione è quella di un enorme, prestigiosissimo contenitore nel quale tutto sommato ci si dedica a conservare il patrimonio, a tenerlo pulito, in buona salute e consultabile. In realtà questa è una minima parte dell'attività della biblioteca. C'è all'interno della Vaticana, anche perché la Vaticana beneficia ancora dell'intuizione di Pio XI, ma in realtà di Paolo III Farnese, se andiamo indietro indietro. Ma è Pio XI quello che soprattutto ribadisce il fatto che la Vaticana ha al suo interno un collegio, un corpo di studiosi interni. Siamo circa una dozzina persone il cui compito è studiare il patrimonio e divulgare il patrimonio. Quindi c'è questa necessità statutaria, per fortuna, un santo Pio XI da questo punto di vista, e però c'era necessità di declinare questo nel mondo in cui noi ci troviamo. Per cui c'era questa intenzione, ne parlammo con il cardinale che è bibliotecario, che all'epoca era Tolentino de Mendoza. Dalle discussioni nacque l'idea di una sala espositiva interna alla biblioteca nella quale poter presentare il patrimonio in dialogo, in confronto, talvolta in scontro, se capita, con un artista che ha la funzione di provocare delle risposte con la sua stessa persona, perché poi non è che c'è bisogno di trovare chissà quale personaggio molesto, provocatorio. L'artista di per sé stesso crea confusione quando arriva. E quindi l'idea è nata così. Abbiamo cercato Pietro Ruffo per la prima mostra, perché ci interessava il suo lavoro soprattutto sulla cartina. E ci siamo messi all'opera con lui, è venuta fuori una cosa straordinaria che noi da soli non avremmo mai pensato. E poi l'artista lavora per noi, ma anche noi studiamo per l'artista. Quindi non è che noi non siamo una galleria che accoglie l'opera di qualcuno. La biblioteca impegna tre persone, il suo personale scientifico, per questa operazione. Quindi è anche un investimento molto significativo da un punto di vista politico. L'artista lavora, provoca, ma noi studiamo, rivediamo, proponiamo e abbiamo fatto una mostra, secondo me, meravigliosa, dedicata al tema della cartografia non geografica. Noi siamo abituati, quando pensiamo a una mappa o a una carta, a qualche cosa che abbia per tema o la situazione geografica o al massimo quella geopolitica, cioè una mappa normalmente ritrae un territorio oppure la situazione geopolitica del territorio, economica al massimo. Ma in realtà, noi l'abbiamo presa più o meno dal 100, ma i prodromi ci stanno pure prima. Gli uomini hanno utilizzato le mappe anche per raccontare altro. Quindi abbiamo fatto una mostra in cui di fianco alle opere di Ruffo c'erano delle carte sentimentali, emotive, teologiche, filosofiche, satiriche, morali e moralistiche. Abbiamo carte di viaggio, ovviamente. Ma racconti sentimentali di viaggio, il tutto in forma di mappa. Tu quando la guardi hai l'impressione che sia una carta, poi ti avvicini e ti rendi conto che non è una carta di un assedio storico, ma ti accorgi che è la carta che racconta l'assedio delle passioni al cuore umano, anziché in forma di romanzo o in versi, in forma di carta. Un'avventura eccezionale, e noi abbiamo scoperto cose che non sapevamo di avere o abbiamo comperato sul mercato antiquario opere che non avevamo, che erano necessarie alla ricostruzione.
Io trovo affascinante come queste esperienze abbiano veramente, come dicevo anche nell'introduzione, abbiano contribuito a far sì che la Biblioteca Apostolica Vaticana scoprisse se stessa in qualche modo. Proprio questa capacità, diciamo, rivelativa dell'arte, che forse è la cosa interessante dell'arte, di rivelare a se stessi, e da questo punto di vista l'arte contemporanea si è rivelata uno strumento di scavo e di conoscenza particolarmente stimolante. Ci sono stati altri casi da questo punto di vista, altre mostre che sono state sorprendenti per voi, sotto questo aspetto?
Ah sì, a essere onesti tutte, perché ogni mostra ha portato con sé la scoperta di parti di patrimonio o di aspetti di collezioni che noi ignoravamo totalmente. Io, per fortuna, sono il commissario della sala espositiva, ma sono anche uno dei curatori. Per fortuna siamo in tre a fare questo lavoro. Oltre a me ci sono Delio Proverbio, che è l'orientalista della biblioteca, e Simona De Crescenzo, che è la conservatrice del gabinetto delle stampe. Sono due, a parte due colleghi favolosi, ma sono due persone di grandissima competenza. Io sono prevalentemente un filologo, un paleografo, cose umanistiche, quindi abbiamo tre competenze completamente diverse. Ci divertiamo molto insieme, ci scambiamo tantissime informazioni e riusciamo ogni volta a perlustrare situazioni diverse. Bene, in ognuna delle mostre noi abbiamo aiutato a riscoprire anche alla biblioteca stessa delle parti di patrimonio. Probabilmente l'esempio più clamoroso è stato quello della terza mostra che noi abbiamo fatto con Irma Boom. Irma Boom è una olandese, una specie di valchiria enorme, proprio barbara, in senso bello, nel senso che proprio lei non è latina, questo si vede, e quindi irrompe nelle situazioni come una non latina. Gli olandesi non hanno il senso di convenevoli, a differenza dei latini, non entrano. E lei è una che per lavoro realizza libri, è una bookmaker, riceve commissioni di libri e le realizza con un taglio assolutamente ipermoderno. Lei, tra l'altro, è convinta che il libro tradizionale di carta con una rigatura sia il libro del futuro. Lei è convinta che le forme di analogico e di informatico siano delle cose destinate a poco e che soprattutto hanno una capacità espressiva molto ridotta. Quindi lei è una che costruisce libri tradizionali, ma in una forma ipermoderna. Bene, quando è stato il caso di lavorare con lei, noi ci siamo resi conto di essere arretratissimi. Lei è una talmente moderna che ti fa sentire un Matusalemme anche se. E quindi c'è stato l'imbarazzo di scegliere qualche cosa dalle nostre collezioni che reggesse l'urto. E allora così nei nostri ragionamenti con Delio e con Simona ci siamo detti, ma insomma, che facciamo, che carte caliamo con una così? E ci è venuto in mente che forse nella storia del libro un momento che potesse tenere il passo di Irma poteva essere quello del futurismo, perché sarà il momento in cui la forma del libro è stata messa a dura prova ed è stata esplorata in direzioni nuove, però insomma, indagare il futurismo in Vaticana sembrava una battaglia persa perché, stanti i rapporti che molti futuristi avevano con il Vaticano, ma soprattutto che molti in Vaticano avevano con il futurismo, non sembrava proprio una scelta tra le. Simona, invece, che è la più ponderata di noi, ha detto: ma io insomma, io delle verifiche sul catalogo le faccio prima di dichiarare la sconfitta, vediamo. E sono venuti fuori 400 volumi futuristi. In Vaticana è venuto fuori non solo un esemplare del famosissimo De Pero Imbullonato, che è il libro col quale De Pero ha un po' scardinato la forma tardottocentesca del volume, ma addirittura il numero uno di De Pero Imbullonato, tirato in 100 esemplari, ma comunque il numero uno sta da noi con dedica dell'autografo. Quindi questo è stato il momento di autocoscienza che naturalmente ha cambiato i rapporti perché molti professori universitari adesso dicono: ma io se devo dare una tesi sul futurismo fino a 2 anni fa da voi non li avrei mai venivano a fare i miei studenti. Adesso mi rendo conto che la Vaticana è anche un posto in cui si può studiare il futurismo.
Ecco, Alessandro, mi sembrava così di cogliere questo aspetto dalle parole di Don Giacomo, dal racconto che si sta svolgendo, che c'è una sorta di ingresso dell'arte, perché è un'arte che scopre l'arte, in un certo senso, come questo episodio del futurismo. Ma quello che mi colpiva era anche come gli artisti agiscono sull'elemento visivo della biblioteca, no? La biblioteca che generalmente noi siamo abituati, diciamo così, anche per un certo costume mentale, ma anche per l'utilizzo stesso che ne viene fatto, a pensarla come un luogo in cui si va e si attinge ai testi, si studia, ma pur sempre i testi, anche quando si leggono, si guardano, si vedono, no? Quindi porre l'attenzione, diciamo, a queste partiture, se vogliamo usare così, un parallelismo con la musica, cioè una scrittura, qualcosa di orizzontale. Invece, con queste operazioni, con gli artisti, sembra quasi che si scopre una dimensione, che è una dimensione, si scopre o comunque si pone l'attenzione in una dimensione che è prettamente visiva, quindi si va verso quella che è la dimensione delle tracce, appunto, quindi oltre quella della conservazione, quella della patrimonializzazione, ma anche quella dell'esplorazione stessa delle tracce che sono dentro, in un certo senso.
Sì, cioè c'è uno sguardo molto diverso alle cose. Ci è capitato di fare delle mostre con dei libri completamente che è una cosa un po' strana perché da noi si viene per aprirli i libri, per leggerli, per consultarli, per trascriverli con un'attenzione che è prima di tutto essenzialmente testuale. Penso alla mostra con Maria Lai, è stata una mostra fatta di libri sostanzialmente chiusi, perché quello che ci interessava in quel caso, stimolati dalla poesia di Maria Lai, era quello di non dare tanta attenzione al testo, ma a tutti gli altri aspetti che caratterizzano un libro se io non considero il testo, quindi l'aspetto materiale, l'aspetto codicologico, i materiali utilizzati, la fattura, il tipo di legatura. Guardare al testo non per riconoscervi un significato, ma per studiare il suo aspetto grafico, postazione dei caratteri, la pagina, le giustificazioni, l'aspetto ecco, tipografico, codicologico del libro. Quindi a volte li abbiamo proprio esposti chiusi, che per noi è veramente strano, come al contempo invece. Caso di quest'ultima mostra, quando Alain Fleischer ha riportato le voci dei libri, improvvisamente ci siamo resi conto del fatto che abbiamo sempre sotto gli occhi, ma uno non ci pensa. Quando io attraverso il deposito di una biblioteca, passo davanti alle scansie di una biblioteca, i libri, bene o male, parlo di un pubblico occidentale medio, hanno tutti la stessa forma. Il dorso, di solito, poi c'è piatto anteriore, piatto posteriore, corpo delle carti, ma insomma, la forma è quella. Se io invece chiudo gli occhi, quindi non guardo la forma completa del libro, ma faccio attenzione alla voce di fuori, ora ci sono libri che da fuori sono tutti esterni, ma alcuni libri sono fatti per essere letti ad alta voce, alcuni libri servono testi teatrali, quindi vanno declamati, ci sono alcuni libri che sono delle partiture, quindi vanno cantate, vanno eseguite. Fare attenzione alla voce rompe questa omogeneità esteriore che i libri hanno, e è molto bello perché nella installazione di Boucher ci sono alcune voci che leggono, ci sono alcune voci che declamano, ci sono delle voci che cantano alcuni testi. Il testo in etiopico è un salterio, quindi quando abbiamo fatto la registrazione, io ho detto al superiore del collegio etiopico che era venuto, dico, ma padre, in realtà essendo un salterio sarebbe bello cantarlo, la fruizione prevista è quella. E lui ha detto, ah, cioè, c'è nessun problema, chiamo altri due confratelli e cantiamo. E quindi l'etiopico ha cantato, allora una collega che canta nella Cappella Giulia ha detto, ma io allora posso cantare una messa Fiamminga del 500, e così c'è una messa cantata. All'esterno sono tutti volumi che hanno più o meno lo stesso aspetto, ma nel momento in cui chiudo gli occhi e mi occupo della voce che hanno, scopro la complessità di casi che è impressionante. E tutte le volte che poi io rifaccio quel corridoio, dico: ma se questi libri potessero cantare, parlare, cantare, declamare, verrebbe fuori di tutto. Poi ci sono quelli da meditazione, quelli da lettura, quelli da teatro, quelli da scena musicale.
Devo dire che anche questa nuova descrizione dell'installazione di Alain Flechère stimola molto, molto la visita. E magari Don Giacomo ci può anche brevemente ricordare come si accede a questa mostra.
La mostra si accede sempre a tutte le nostre varie mostre visitando il sito della biblioteca, basta cercare Biblioteca Vaticana o Vatican Library sul motore di ricerca. Nel sito c'è una parte apposita che è dedicata alle mostre, si clicca e si prenota la visita. Ovviamente noi non siamo un'istituzione museale, quindi non siamo in grado di essere aperti giorni e ore, ma ci sono un pomeriggio alla settimana e c'è almeno un sabato al mese in cui è possibile venire a visitare la mostra. Bene. Sono tutte visite guidate, da noi il visitatore non è mai da solo, ma tendiamo a organizzare dei piccoli gruppi, una decina, una quindicina, e o un curatore o qualcun altro del personale della biblioteca si occupa di guidare le persone, perché sia l'arte contemporanea, ma in generale qualsiasi tipo di arte, e anche il patrimonio della biblioteca, secondo noi, ha bisogno di essere raccontato. Poi, ovviamente, ognuno ha lo spazio di lettura e di interpretazione personale, ma è estremamente più avvincente che qualcuno ti racconti il corso che si vede con i gruppi guidati. Abbiamo cura sia perché sono ospiti della biblioteca, sia anche perché fanno bene a noi, perché poi dall'interazione con i visitatori nascono tante domande, tante curiosità e riescono a tenerci.
Sì, quindi anche questo è nello spirito dell'incontro che mi sembra animi un po' tutti i progetti. Delle diverse mostre che la Biblioteca Apostolica Vaticana ha organizzato, le abbiamo citate quasi tutte: Pietro Ruffo, Maria Lai, Irma Bohme, quella in corso di Anna Frescher, manca se non sbaglio quella di Sidi Valfida. È stato un lavoro ancora diverso, no? La cosa affascinante è che veramente ogni artista ha affrontato questo mare magnum con una bussola differente. Qual è stata quella di Sidi Valfida, che è un artista molto particolare da questo punto di vista?
Quando è venuto Sidival, il punto d'incontro è stato quello delle due categorie, del riuso e del riscatto, perché sono molto importanti nella sua opera. Lui è un artista che rifiuta il riuso a favore del riscatto, cioè qualcuno che tratta molto spesso nelle sue opere pezzi antichi, sono soprattutto tessuti, possono essere dei ricami o degli avanzi di vecchie pellerie, a cui lui ridà una vita non reimpiegandoli per farne qualcosa, perché questo sarebbe qualcosa di utilitaristico, cioè se io prendo qualche cosa per farne qualcos'altro, sto mirando comunque a qualcosa d'altro, per cui lo sguardo è sempre comunque strumentale e finalizzato sull'oggetto. L'oggetto vecchio, antico, mi serve per. Lui Lui invece dice che le cose hanno una loro dignità propria, e questi avanzi, questi scampoli del passato, lui non li reimpiega, ma vuole presentarli al proprio pubblico come degni di rispetto, notevoli di attenzione, di valore. È uno sguardo molto bello, cioè, ci è piaciuto molto, anche uno sguardo che si applica alle cose, soprattutto su Roma. Quindi anche noi ci siamo messi a ragionare su che cosa significa il riuso, e ci siamo divertiti moltissimo perché abbiamo tirato fuori dal nostro patrimonio tutta una serie di casi di riuso divertentissimi, perché quella è una pratica libraria antichissima. Non so, sono tornati fuori, per esempio, è venuto fuori un manoscritto medievale, cioè un testo universitario bolognese, un manoscritto pergamino. E nel momento in cui i manuali universitari tramontano, anche i migliori tramontano, nel momento in cui questo manuale esce, diciamo così, dalla formazione, dall'uso che se ne faceva all'università, viene tagliato a striscioline, come la pergamena buona e resistente, per fare il sostegno, il rafforzamento o delle brachette o i fondelli per altre pagine di altri libri. Oppure sono venuti fuori, non so, una collezione di libri vietnamiti con copertine di lacca rossa meravigliose, che in realtà sono fatte reimpiegando antichi documenti cinesi che stanno dentro. Per fortuna una si è rotta da sola, si è spaccata, si è aperta, abbiamo visto che c'era un manoscritto cinese dentro, oppure un manoscritto siriaco riutilizzato per fare l'imbottitura delle coperte di un altro manoscritto. Oppure c'era una bellissima un'incisione del 500, se non ricordo male, che nel 700 è stata restaurata, rinforzata con pezzi, con toppe sostanzialmente ricavate da altre incisioni, soggetto completamente altro e incongruo. Quindi era molto divertente trovare i punti in cui il disegno era stato restaurato, tra molte virgolette, con materiale genio. Oppure c'è stato molto bello, molto divertente lì una serie di casi di uso a livello numismatico. Noi abbiamo anche un numismatico ragguardevole, il quarto al mondo come patrimonio, se non ci fosse stato Napoleone, e da lì abbiamo cavato fuori una serie di casi di riuso, tra cui probabilmente quello più, più maggiore impatto verso il nostro pubblico fu una delle monete che Mente VII, prigioniero di Carlo V a Castelsant'Angelo, durante il sacco del 1527, il sacco di Roma, fece coniare in tutta fretta per pagare il proprio riscatto. Le fonti dicono che il Papa fece radunare oro e argento da ogni dove, in parte sacrificando anche il patrimonio, che avrebbe avuto, per coniare queste monete. Lui doveva consegnare un tot di monete agli emissari dell'imperatore, e una di queste sta ancora nel nostro medagliere, e si vede che è un conio di fortuna molto, molto pesante, perché chiaramente doveva farlo, ma anche molto breve nella lavorazione, perché una cosa, sì, è vero che il studente era Benvenuto Cellini, però non è che avesse l'agio e la calma di lavorare come i tempi d'oro, che è stato molto molto, molto originale da un punto di vista della lavorazione. Però ecco, anche lì un caso di riuso abbastanza singolare e santo.
In conclusione, io avrei una domanda. Abbiamo raccontato come in qualche modo questa esperienza abbia cambiato la Biblioteca Apostolica Vaticana in un certo senso, no, non l'ha stravolta, però insomma, no, perché
L'ha
no,
anche
forse l'ha anche
stravolta.
stravolta. Sì, via. Invece, avevo una domanda: in qualche modo, questa esperienza come ha cambiato Don Giacomo Cardinali? Perché immagino che, in quanto filologo, paleografo, abbia avuto un'esperienza, una storia piuttosto di formazione professionale distante, no, dalla dimensione dell'arte contemporanea. Quindi, se l'arte in qualche modo ha rivelato parte di se stessa alla Biblioteca Apostolica Vaticana, forse domanda un po', forse anche un po' personale, in che modo ha cambiato il curatore?
Direi nello stesso modo, cioè è stato un incontro che, come ha rivelato la Vaticana a se stessa, penso di poter dire personalmente che ha rivelato a me stesso, la cosa è sempre, il meccanismo è sempre lo stesso. C'è un verso di Pindaro che mi piace moltissimo, che dice: diventa ciò che sei. Può banalizzare, si può anche utilizzare per i baci Perugina volendo, ma in realtà ha una profondità impressionante. Credo che ognuno di noi non sappia esattamente chi è questo dono, e che il bello dell'età adulta sia entrare progressivamente dentro questo sé che noi non conosciamo, che noi abitiamo ma che noi non conosciamo. E così è stato per me con l'incontro dell'arte contemporanea. Io all'inizio non lo volevo fare questa cosa, ero pieno di pregiudizi, perché non mi piaceva, perché avevo altre cose belle da fare, e sostanzialmente perché io dopo il 1585 non studiavo niente, quindi non vedevo la necessità di espormi. Quindi ho provato a divincolarmi, a dire che volevo, ma insomma la chiesa è gerarchica, quindi se parlare di una cosa, e quindi ho accettato torto collo di farlo. Infatti i primi mesi sono stati molto difficili. Finché non ho cominciato a lavorare con Pietro Ruffo, poi progressivamente con gli altri. E questa cosa mi rendevo conto che questa cosa mi cambiava, perché un artista ha una prospettiva sempre diversa dalla tua. E appunto per questo ti apre delle prospettive su cui tu non ti saresti mai potuto affacciare, nemmeno con la più grande buona volontà. Certe cose non le vedi. E quindi è stato come cominciare a scoprire che la realtà si poteva guardare da punti di vista diversi, molto spesso erano anche più belli dei miei. Questa cosa non mi spaventava più tanto. E poi penso di aver ammesso le due cose che cavano profondamente nel confronto contemporaneo. Uno è che io sono letteralmente terrorizzato dalla fuffa. Una cosa che mi sconvolge, mi spaventa, mi sbigottisce profondamente il rischio della fuffa, che ovviamente nel mondo dell'arte contemporanea è molto forte, lavora sul 500. Quindi questo era un grossissimo problema. E poi l'altro problema è in realtà il fatto che sull'antico, dal moderno, esiste canone, cioè altri hanno fatto delle scremature, hanno fatto delle scelte, tu ti trovi a lavorare su un materiale che è stato molto. Quando invece ti affacci sul contemporaneo, può essere una pepita d'oro, può essere spazzatura. E tutte le volte bisogna mettersi lì a pensare, a riflettere, a valutare, a contemplare, a capire se quello che hai in mano è sterco o è oro. Io credo di aver sempre molto questa intelligenza, perché è anche estenuante, oltre che estremamente rischiosa. Però probabilmente ho scoperto che è divertente, e ho scoperto che è la condizione ineludibile di qualsiasi uomo. In realtà nessuno di noi può esimersi dal fatto che la vita comporta queste scelte, comporta studiare tantissimo per arrivare a distinguere se quello che hai in mano appunto è una pepita d'oro.
Grazie Don Giacomo, è stato un racconto veramente molto sincero e davvero anche illuminante anche penso anche per noi che abbiamo ascoltato e che sì, poi il rischio della fuffa
È
condivido il termine tecnico, sì.
sconvolgente.
È veramente problematico. Mi chiedo se in qualche modo, e andiamo verso la conclusione, questa vostra esperienza abbia smosso qualcosa, stia generando interesse o ricadute negli altri ambienti del Vaticano, penso magari anche quelli un po' più legati a temi culturali come gli archivi, o se effettivamente anche tra chi frequenta questo mondo che lei ha descritto in maniera molto, molto chiara, anche molto sincera, mo molto realistica, sta, come dire, qualcosa, eppur si muove.
Ci sono ovviamente delle frange di resistenza molto forti, ma a partire dall'istituzione stessa, da un certo punto di vista, nel portato grosso, ci sono delle frange di resistenza enormi, perché il Vaticano, come purtroppo nella Chiesa Cattolica, ho fatto seminario, quindi certi meccanismi, se non c'è un precedente, la cosa non si può. E di contro, se c'è un precedente, puoi fare tantissime cose. Quindi l'idea della novità è sconvolgente. E poi c'è la difficoltà a capire che rapporto ci possa essere tra una biblioteca e una mostra d'arte contemporanea. Questo è un altro problema. Quindi queste cose ci sono. Ci sono però anche gli effetti positivi. Io credo che siamo in una fase di consolidamento. Siccome i risultati sono stati buoni, allora poco a poco cambiano anche gli atteggiamenti. Poi a noi dà anche un po' gusto, devo dire, quello che stiamo per io e a Simona, tant'è che quando abbiamo fatto la mostra con Irma Boom abbiamo scritto con l'inchiostro rosso il titolo della mostra all'ingresso. Quella è stata una specie di cosa blasfema, perché sul muro della Vaticana non c'è niente dai tempi di Pio V, quindi da fare. Però Si muove, da studio si muove ed è talmente appassionante e divertente che io penso farà più.
Ecco, avevo una considerazione, Alessandro, per quello che stava dicendo appunto Don Giacomo, in particolare sul discorso del precedente. Mi veniva da riflettere sul fatto che la Chiesa proprio è quella che ha costituito il precedente dell'arte per come lo viviamo noi oggi, perché l'arte che si basa, quella contemporanea, sul linguaggio è proprio nata con e dentro la Chiesa. Quindi, volendo il precedente, diciamo, è con l'istituzione stessa. Invece, se parlando sempre di precedenti, ma anche di continuità, se Don Giacomo aveva piacere un po' di parlarci della prospettiva del futuro, di quelli che sono appunto magari gli altri programmi che hanno in mente e in calendario.
Sì, abbiamo ovviamente un progetto molto bello per l'anno prossimo, perché l'anno prossimo è il giubileo, quindi chiaramente come organismo della Santa Sede, noi siamo la Biblioteca del Papa, quindi ovviamente c'è un'idea molto bella, sulla quale mi sbilancio un po', ma non troppo, perché è ancora in fase di elaborazione, però
Certo.
posso dire, probabilmente sarà la mostra del mio risultato personale, però almeno me ne vado in gloria, nel senso che insieme a questi straordinari colleghi abbiamo pensato a una mostra che di fatto è molto fedele allo spirito della Vaticana. La Biblioteca Vaticana è la biblioteca fino a cui ci siamo e non lo metto in dubbio. Ma questo non significa che sia una biblioteca confessionale, non è il più grande raccoglitore di Bibbie e di padri della Chiesa. La Biblioteca Vaticana è una biblioteca umanista, nasce a metà del 400 con lo spirito umanista che conserva ancora oggi, cioè è in cui vengono conservate le attestazioni del sapere umano, prodotti dello spirito umano, in qualsiasi direzione, a prescindere dalla fede. Abbiamo testi di qualsiasi orientamento politico, filosofico, religioso, abbiamo roba atea, anticristiana, tutto quello che lo spirito umano di ragguardevole ha prodotto. L'importante è la consistenza scientifica. Poi, dopo, l'orientamento non ci riguarda. La Biblioteca Vaticana è un'istituzione, anzi, all'interno della Santa Sede è l'istituzione più laica in assoluto, come patrimonio, come utenza, perché noi i nostri studiosi non chiediamo il certificato di battesimo, cioè vengono a prescindere dalla loro fede, perché vengono come uomini di studio, non come uomini di fede, quindi totalmente aperti a qualsiasi manifestazione dello spirito nel posseduto e nell'utenza. Quindi siamo, e è anche nei rapporti, cioè noi non abbiamo rapporti rispetto ad altri dicasteri della Santa Sede, non è che abbiamo rapporti con la Nunziatura o con l'Università Cattolica, noi abbiamo rapporti con i principali musei del mondo, i centri di ricerca, università, la NASA, i musei, i governi, ma è tutto il cotè laico quello che passa attraverso di noi. Quindi anche la mostra del Giubileo non è una mostra confessionale, quello che penserà qualcun altro, nostra, e noi siamo liberi di dare una declinazione laica. Siccome il tema del Giubileo sarà Pellegrini di Speranza, noi abbiamo invece pensato di proporre una mostra che sarà dedicata ai giri intorno al mondo, quindi a un peregrinare laico e non religioso. Quindi faremo questa mostra, secondo me, eccezionale, che presenterà un fondo della biblioteca nuovo. Noi lo abbiamo da quasi 100 anni, ma di fatto è stato riscoperto adesso. Un fondo stranissimo, molto molto interessante. E poi ci sarà il racconto di una serie di viaggi fatti intorno al mondo negli ultimi decenni dell'Ottocento, specialmente negli anni 80-90, quando insomma, la voga di Jules Verne ha un po' aperto le strade. È stato un periodo in cui partivamo sostanzialmente. E poi avremo una parte dedicata a viaggiatori uomini, ma ci sarà una parte bellissima dedicata a viaggiatori. Donne. Abbiamo selezionato sei donne che in piena età vittoriana, barba, donne dell'epoca e alle considerazioni sul ruolo della donna, partono da sole, da fare non era raccomandabile, non stava bene soprattutto, partono da sole per fare dei giri del mondo, nelle maniere più diverse, con i mezzi più diversi. Avremo tre artisti, non... e la mostra starà su per un anno intero, quindi da gennaio 25 a dicembre 25 ci sarà questa mostra amorosa, di cui ora non posso dire di più, ma chi ci segue su Instagram, noi abbiamo una pagina Instagram, piano piano raccoglieremo e cercheremo di intuire, però l'anno prossimo penso una cosa
Allora,
bene.
tutto l'appuntamento per il giubileo alla Biblioteca Apostolica Vaticana, chiedo Giacomo Cardinale, ci arriva l'età, certo, ad essere aperta al mondo, molto laica sui social e soprattutto un'anima, come dire, un po' birichina e monella con questa, devo dire,
Sì, 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 sì.
che ci
Decisamente.
arriverà in attesa sorprendente e siamo felici di averla scoperta, no, Federico?
Assolutamente, sì, infatti questa apertura, diciamo, che poi è un'apertura verso la sua stessa matrice, no? Quindi questo è anche molto bello come spaccato, no?
Sì,
Quindi.
esatto, una fedeltà profonda e sorprendente alla sua identità. E noi ringraziamo Don Giacomo Cardinali per avercela raccontata.
Ringrazio io voi della possibilità, ovviamente,
No, no.
soprattutto della possibilità di parlare in maniera distesa, senza ansie giornalistiche troppo strette, insomma.
Grazie molto per questa considerazione. Io direi a Alessandro di lasciarci come consuetudine con un passaggio che a me, per esempio, è venuto in mente da Efesini 4, 22, 24 e che si unisce molto bene a quello che abbiamo detto, a mio avviso. E dice così, quindi la lettera di Paolo agli Efesini: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici e a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Radio Arte, grazie, un caro saluto a tutti e diamo la linea studio.